Ricordiamoci di riaccendere i telefoni all'uscita. Allora, benvenuti a tutti. Ci troviamo al nostro, sulla carta, terzo incontro. Sui personaggi significativi del Novecento, anche se come d'avviso il secondo incontro su Toniolo è saltato per impossibilità del professor Crivelli è soltanto rimandato a gennaio, poi Patrizia ci aiuterà a ricordare la data, 15. Il 15 di gennaio. Questa sera ci troviamo insieme per questo incontro su I coniugi Maritain. Sono particolarmente contento di questo incontro per la tematica, perché la nostra casa è una casa preposta soprattutto al laicato, e la modalità di vivere il laicato, quella più comune, è quella di viverlo in coppia. Quindi la spiritualità della coppia, la spiritualità coniugale, la spiritualità laicale, vista da questo punto di vista, è importantissima, e forse manca una meditazione spirituale, teologica, approfondita sulla coppia, sul rapporto coniugale. E quindi noi, il nostro piccolo, questa sera vogliamo dare anche il nostro contributo recuperando la figura di questi due personaggi straordinari. Straordinari veramente perché hanno apportato un significato alla cultura e alla spiritualità del Novecento incredibile. Vorrei soltanto leggervi due righe di Pieter van der Meer, un altro personaggio straordinario, poco conosciuto, forse andava di moda parecchi anni fa, e ho letto il suo diario della conversione, che è splendido. Comunque, conosceva, era amico intimo della coppia e ha scritto in una sua opera questo: hanno saputo realizzare una unione indistruttibile, un pensiero comune, un solo sentimento, un'unica sofferenza, un solo conforto, la ricerca comune della verità, la scoperta di Dio e della Chiesa, e in seguito un cammino fianco a fianco con uno scambio ininterrotto, un'influenza reciproca, una chiarificazione, un arricchimento senza posa. Ecco, questa è una breve pennellata su quello che erano i coniugi Maritain. Stasera a parlarcene è presente Don Mauro Grosso. Don Mauro è filosofo di formazione, ha studiato filosofia qui a Torino prima di entrare in seminario. Diceva prima, in epoca non sospetta, con una tesi, non ti ho chiesto la tesi su? Ecco, la sua tesi è confluita poi in un libro edito da Città Nuova, lo scopro anch'io adesso. Alla ricerca delle verità, la filosofia cristiana in Gilson e Maritain. Quindi, chi meglio di lui poteva parlarci questa sera dei coniugi Maritain? Abbiamo fatto anche pubblicità alla sua tesi di laurea. Don Mauro è viceparroco a Santena, insegna in facoltà teologica a Torino ed è segretario del nostro arcivescovo anche. Quindi auguri per questo po' di cose a cui ti dedichi. E niente, ti lascio la parola, ascoltiamo Don Mauro. Ho chiesto, è lui d'accordo, di fare una presentazione non altamente filosofica, ma diciamo divulgativa, ecco, perché così tutti possiamo comprendere bene l'essenza, ecco, la portata di questi due personaggi. Poi, come al solito, se qualcuno desidera così, chiedere qualcosa, approfondire qualcosa, Don Mauro certamente è disponibile. Grazie. Usiamo questo perché... così.
Meno male che quelle che ha elencato Don Paolo sono tutte malattie che prima o poi passano. Insegnare, fare segretario del vescovo, eccetera, eccetera. Quindi. Ah, vabbè. Cosa ci diciamo dei maritani? Allora, ho promesso a lui e prometto a voi, sperando di mantenere la promessa, una chiacchierata. E le chiacchierate di solito sono a due sensi, no? Quindi mi attendo soprattutto poi da voi, che domande, non so perché volete sapere di approfondimento. Io conosco i maritain un po', non sono un grande esperto. Voi dite, lo sei già più di me, quindi va bene così. No. Credo davvero che il modo con cui Don Paolo ha introdotto la figura dei maritain, e poi vedremo perché, no? Sia efficace. Allora, prima di tutto una coppia, ma non vediamo poi il perché, vediamolo subito. Allora, Jean Maritain è uno fra i filosofi del Novecento più noti. Non facciamo qui una serata di filosofia, non ci addentriamo nelle tematiche, eccetera, eccetera, anche perché non sarei preparato per farlo, almeno in senso ampio. Maritain ha affrontato nel corso della sua vita molte tematiche, è stato un uomo versatile dal punto di vista filosofico, si è occupato di epistemologia, cioè i rapporti tra le scienze, si è occupato di poetica, di estetica, si è occupato di filosofia politica, si è occupato anche di ecclesiologia, che non è di per sé una disciplina filosofica, ma insomma, è stato al concilio. Maritain ha partecipato come perito, come esterno, no? Al concilio, dunque è stato anche presente in questa esperienza che ha segnato il Novecento. Ma perché dico i Maritain e non soltanto Jacques Maritain? Perché insieme a Jacques e per molti aspetti dietro Jacques, dietro le opere pubblicate dal filosofo, c'è la moglie Raissa. La spiritualità della coppia a cui faceva accenno Don Paolo in introduzione, credo che sia davvero uno degli orizzonti più significativi della produzione dei Maritain. Noi, se andiamo a leggere le opere di Jacques filosofo e le opere di Raissa, che sono poesie, scritti sulla poetica, riusciamo a tirar fuori alcune caratteristiche belle che possono condurci a tratteggiare una spiritualità di coppia, diciamo, per così dire, da proporre al mondo intellettuale, diciamo così, ma non solo. Credo che sia un po' questo, fra le altre caratteristiche, a fare dei Maritain una presenza significativa nel Novecento. Il Novecento è segnato da grandi filosofi, grandi pensatori, che però forse di cristiano hanno avuto poco. I Maritain sono cristiani fino in fondo, proprio cristiani nel senso letterale della parola, di Cristo, fino in fondo. Fino in fondo, ma non dall'inizio. E allora cominciamo a ripercorrere un po' la faccenda dal punto di vista cronologico, così, no? Mi sembra che sia una linea di indagine che ci permette poi di agganciare diverse realtà. Allora, Jacques nasce a Parigi nel 1882, giusto per collocare i nostri due. Raissa nasce in Russia nel 1883, quindi siamo al volgere del XIX secolo. Come si incontrano i due? Si incontrano quando la famiglia Umanshoff, cioè la famiglia di Raisa, dalla Russia emigra a Parigi. I due si conoscono alla Sorbona, all'Università di Parigi. Si conoscono proprio agli albori del XX secolo, nel 1900-1901, nell'inverno tra il 1900 e il 1901. Si conoscono entrambi condividendo una caratteristica che li condurrà poi per tutta la vita, quella di essere un po' sognatori. Cioè di cercare il senso della vita in grande, in un contesto come quello di fine 800, inizio 900, culturale, eccetera, di formazione, erano ragazzi che andavano all'università, ostile a un'impostazione di senso che sarà poi quella che loro scopriranno. E per i due il tutto si svolge nel breve volgere di alcuni anni, si conoscono in quell'inverno tra il 900 e il 901 e diventeranno cristiani nel 1906, quindi in cinque anni e mezzo si gioca tutta quanta la parabola che poi determinerà le loro esistenze. Già, famiglia di tradizione socialista, famiglia di tradizione anticlericale, sia per via di padre, ancor più per via di madre. Già non era evidentemente battezzato, perché poi lo sarà insieme a Raisa nel 1906, ma neanche non apparteneva a una tradizione familiare dentro alle questioni della fede cristiana, assolutamente, completamente al di fuori. Raisa era di famiglia ebrea, ma di famiglia ebrea, noi diremmo oggi, non molto praticante, tant'è che Raisa a Parigi perde questa appartenenza religiosa, quantomeno. Resterà sempre viva l'appartenenza, noi diremmo, non nazionale, ma di popolo, al popolo ebraico. Bene, i due si conoscono, sognano in grande un senso della vita, ma non lo trovano negli studi che conducono, negli studi di filosofia, appunto. Non trovano il senso per la loro vita. E allora il loro stare insieme da fidanzati, no, progressivamente sempre più, diventa uno stare insieme alla ricerca di un senso per l'esistenza che, guardando destra, guardando manca, non riescono a tirar fuori. Gli manca l'aggancio tra la realtà che vivono e quello cui loro aspirano. A tal punto che i due giungono a dirsi: se un senso per l'esistenza non c'è così come lo troviamo, meglio la morte che una vita così smarrita, senza senso. Arrivano sul baratro del suicidio. Il Signore, come sempre, che ha mirabilmente la capacità di prenderci per i capelli senza tirarli, quasi accarezzandoci, lì entra in gioco la provvidenza divina che agisce nelle vite dei due. Allora, i due nel 1904 si sposano, ovviamente non cristianamente, si sposano civilmente, no? Di lì a poco, nella primavera dell'anno successivo, nel 1905, attraverso l'amicizia, una delle prime grandi amicizie dei maritempo, vi parlerò di questo testo, Charles Péguy, un poeta francese, inizio Novecento, compiono la prima svolta nella loro vita. Péguy li porta a lezione da un grande filosofo, Henri Bergson. Bergson, anche lui, era un ebreo che in fin di vita, cioè verso il termine della sua vita, si avvicinerà molto al cristianesimo, pur senza esplicitamente mai convertirsi. I maritani sono testimoni di un Bergson che non riesce a fare il grande passo, almeno formalmente, ma che di fatto, no, si avvicina alla fede cristiana. Attraverso Bergson i due compiono un primo passo, cioè cominciano a scorgere un senso per la loro esistenza. Siamo ancora sul piano squisitamente intellettuale, però quel che loro vivono, la realtà che li circonda attraverso la filosofia di Bergson, nella quale noi non entriamo, io farò riferimenti a molti nomi questa sera che voi potrete, se vorrete, annotare e poi andare a ricercare anche solo se siete avvezzi all'uso di internet su Google, no? Per avere qualche informazione, questa è efficiente, può andare bene oppure attingere a qualche informazione libresca in biblioteca. Beh, attraverso Bergson arriva una prima conversione intellettuale, cioè i due attraverso quel pensiero, che è un pensiero che va un po' al di là del pensar comune in voga al tempo nelle università, quel positivismo, no? Anche qui poi annotate poi che cosa stia dentro a questi nomi onomacci che io vi presento, lo scopriremo soltanto vivendo. Beh, il positivismo, no? Di fine secolo, non scientismo, l'abbracciare da parte dei filosofi l'ideologia marxista e dall'altra parte anche il materialismo in senso più ampio, ecco, trova i due trovano in Bergson un'alternativa a tutto questo, cioè la presenza della dimensione dello spirito nella realtà della vita dal punto di vista intellettuale. Lì qualcosina comincia a muoversi e la mano della provvidenza che di lì in avanti comincia a stravolgere l'esistenza di due. L'anno dopo i due leggono il libro di un autore, Léon Blois, che era un uomo assolutamente sui generis, uno ai margini della vita della Chiesa, ma un innamorato pazzo del Signore. Un uomo di Dio sui generis, come succede, ma le grandi conversioni a volte passano anche attraverso gli incontri con i personaggi più strani. Léon Blois, una vita tormentata, travagliata, una prostituta come compagna, eccetera, romanzi che sono molto autobiografici e che dicono il tormento della vita, ma con un unico centro, il Signore. Blois è l'uomo, è la pecorella smarrita che il Signore trova e ritrova e continua sempre a ritrovare. Bergson da una parte, conversione intellettuale, Blois dall'altra parte, attrattiva, emozionale nei confronti di quel Dio senza il quale Blois non poteva stare, pur essendo grande peccatore, pur essendo uno che nella vita aveva combinato tutti i pasticci del mondo, ecco lì che allora scocca la scintilla. Blois, uno così, al quale voi non affidereste mai vostro nipote o un vostro educando, un vostro allievo, e dite no, beh, un po' troppo originale, questo rischia di far danno, e invece lì è strumento della provvidenza. Attraverso questi incontri, partiti dall'amicizia con Charles Péguy, poeta, ecco che i maritani si affacciano al nostro Signore Gesù Cristo. Trovano nella proposta cristiana avversata dalla famiglia di Jacques, sconosciuta a nome, insomma, fuori dall'orizzonte di un ebreo russo, diremmo così, non praticante, eccetera, un po' ai limiti dell'ateismo, trovano la rivoluzione per la loro vita. L'anno dopo, nel 1906, fanno battezzare. Léon Blois è il padrino di entrambi. Ecco, allora di lì comincia una vita nuova. Attenzione bene a un particolare che non è indifferente, poi cercheremo di fare un po' la collezione alla fine, o magari la facciamo cammin facendo, dell'attualità di alcuni passaggi salienti nella vita dei Maritain, attualità, cioè la fruibilità per l'uomo di 100 anni dopo e oltre ormai un po', no? Io credo che ci siano degli aspetti come questo significativi per l'uomo nostro contemporaneo, nonostante siano passati parecchi decenni da quando loro fecero quell'esperienza. Vuol dire che qualcosa non è cambiato, vuol dire che almeno dal punto di vista spirituale i Maritain possono essere considerati dei diciamo, delle virgolette, classici. Cioè, il classico, un testo classico, è un testo che è sempre di moda, che è sempre attuale, che ha sempre qualcosa da dire. Ecco, un'esperienza, per analogia classica, è un'esperienza che ha ancora da dire qualcosa. Io credo che i marketing abbiano molto da dire su questo. Primo aspetto di questo, collezioniamo mi strada facendo, quello che appunto dicevo prima, cioè la crisi di senso, la perdita totale di senso per la vita se non c'è un ancoraggio che vada al di là di quella che è l'esperienza di tutti i giorni sensibile, cioè che se la vita nega o non tiene conto di una dimensione trascendente, siamo spacciati, tant'è che questi, brava gente, e non erano degli stupidi, si dissero a un certo punto, piuttosto che vivere così, meglio morire, meglio darsi la morte. Secondo tratto fondamentale di tutto questo è un aspetto che porta i Mariten nelle braccia del buon Dio, la malattia, l'esperienza della malattia. Nell'inverno tra il 5 e il 6, 1905-1906, già avendo conosciuto lui, eccetera, eccetera, Raissa si ammala gravemente. Jacques si ritrova a un certo punto a pregare insieme a sua moglie, perché erano già sposati, a pregare insieme a sua moglie il Padre Nostro, il Padre. Così, lì. Raissa scrive nel suo diario, ricordando l'esperienza di quel periodo, di aver percepito la presenza di Dio nella sua vita, di aver sentito la presenza del Signore, cioè di aver avvertito la presenza del trascendente nella sua esistenza, quello che gli era stato negato dalla cultura nella quale viveva, dalla formazione che aveva ricevuto fino ad allora. Ecco, l'esperienza della sofferenza, l'esperienza della malattia. Perché? Perché? Brava gente, noi lo sappiamo, perché loro si affacciavano, lo sappiamo, forse presumiamo di sapere, non lo so, l'esperienza della croce. Quando sei a nudo, come il nostro Signore Gesù Cristo in croce, di fronte alla realtà, anch'essa nuda e cruda, ecco che lì allora non puoi fare altro che guardare in faccia quella realtà nuda e cruda e dire l'essenziale, e cogliere l'essenziale. Questa è l'esperienza che fa Raissa, insieme a Jacques. L'estate successiva a quell'inverno, i due decidono, cioè si fanno battezzare, insomma, hanno deciso un po' prima, ma insomma, quella è l'esperienza che determina la sua conversione culturale, conversione, diciamo così, anche emozionale, affettiva, profondamente trascinati da un uomo di Dio, pazzo di Dio, e dall'altra parte l'esperienza della croce, l'esperienza della sofferenza. Tac, ecco lì, belle fatti, i Mariten è quello che saranno, battezzati nel 1906. E lì comincia una nuova vita allora. I due si scelgono un padre spirituale, che poi nel tempo cambierà, questo è un altro elemento fondamentale per il nostro tempo, è il fai da te spirituale religioso, che è quello che propugnano, ad esempio, le nuove religiosità, eccetera, eccetera, no? Costruisci te stesso un paio di niente, costruisci te stesso. Abbiamo bisogno tutti di una guida che ci conduca, non che ci plagi, perché poi quando hai qualcuno che ti conduce uguale, ah beh, ma allora non sono più libero, c'è un altro che mi dice cosa devo fare. No, tu devi scoprire cosa devi fare, o meglio, che cosa il Signore ti propone di fare, condotto. Allora, attraverso il loro direttore spirituale, i due incontrano il grande maestro, Santo Tommaso d'Aquino, la Summa Teologica, si confrontano con un pensiero vecchio di secoli, che dà a loro una svolta totale e definitiva dal punto di vista intellettuale. Già sarà non un tomista, non uno scolastico, non un neoscolastico, già sarà uno che guarderà alla realtà semplicemente attraverso il filtro migliore che ha trovato. Filtro non vuol dire che la realtà non la vedi più, il filtro vediamo nell'ottica fotografica, che so che mette in risalto le luci e le ombre. Ecco, il filtro migliore che già troverà e ha trovato nella sua vita il filosofo è Tommaso d'Aquino. Quindi, senza fare delle apologie, senza prendere in blocco, perché in certi passaggi già sarà anche critico nei confronti di Tommaso d'Aquino, ma critico in modo costruttivo. Ma è chiaro che il pensiero di un autore non è mai onnicomprensivo, no? La verità è una, ciascuno dei filosofi cerca di esprimerla e umanamente qualcosa ci attacca di più, ci azzecca di più, questo poi è sbobinato, diciamo, va bene, voi introducetelo, tagliato, qualcun altro su qualcos'altro, ed ecco che la verità non si compone. Noi dobbiamo avere un po' questo senso, no, della verità, che non si costruisce in base alle cose che io dico, allora la verità la facciamo tutti insieme, tu metti un pezzo, io metto un pezzo, no, la verità è una, io la guardo dal mio punto di vista, cerco lì, su qualcosa magari mi confondo, non vedo bene, tu su qualcosa magari ti confondi e vedi bene, tutti quanti insieme vediamo bene qualcosa, ed ecco che allora questo è il senso, no, della storia del pensiero, non è come la storia della scienza o della chirurgia. Un tempo si operava in un modo, adesso c'è la microchirurgia, poi c'è il laser, poi ci saranno i robot, eccetera, eccetera. Progressivo, no, la filosofia non fa questo. La filosofia è un tentativo da parte di uomini di tempi ed epoche diverse di dire, di esprimere dal punto di vista razionale la verità. Ecco qui. Già dice Tommaso d'Aquino è il maestro insuperato che mi fornisce delle categorie per giudicare il reale. Per giudicare il reale. Chi se ne frega se è vecchio di 5 secoli, 6 secoli, quanto fa dal 1200 al 1900, 7 secoli. Chi se ne frega? Non importa. Se io pretendessi adesso di operare la sorella con tecniche chirurgiche di 300 anni fa, la sorella dice no, magari vado da un altro. Ecco, ha ragione. Dal punto di vista filosofico, no, tutt'altro. Aristotele è ben più di 7 secoli fa, eppure la logica di Aristotele è ancora valida, no? Per fare degli esempi. Così. Ecco, San Tommaso compie definitivamente la conversione intellettuale dei maritani. Siamo nel 1908. Beh, è chiaro che quel matrimonio celebrato da Jacques Raissa prima di diventare cristiani, nel momento in cui sono battezzati, diventa a tutti gli effetti un matrimonio cristiano, si innesta in questa vita, no? Sacramentale e di preghiera. I due insieme, fin da subito, diventano grandi contemplativi. Non è un errore proprio sul serio, contemplativi, ma attivi. La preghiera è uno dei nodi fondamentali della vita dei maritani. Raissa ha al suo attivo come scrittrice molte poesie, come dicevo, alcuni saggi sull'estetica, sulla poetica, eccetera. Le poesie di Raissa sono di fatto delle preghiere. Se noi leggiamo le poesie statisticamente, no, degli autori, c'è sempre dentro gli affetti, c'è sempre dentro l'amore, no, più o meno travagliato, eccetera, eccetera. Le poesie di Raissa sono poesie che sono preghiere, cioè di mezzo sempre il Signore nelle poesie di Raissa. Una vita di preghiera intensa, una vita di preghiera insieme, una profonda, diremmo così, pietà eucaristica, I maritain sono cristiani cattolici fino in fondo, al centro della loro vita cristiana sta l'Eucaristia, sta il sacramento del dono. Ecco. I maritani otterranno a un certo punto della loro vita anche di poter conservare il Signore sotto le specie eucaristiche nella loro casa, quando saranno poi un po' più noti, no, eccetera. Nel 1912 accade nella vita dei maritani una cosa fondamentale per quello che è un po' il tema di impostazione di questa sera insieme. Fino a che ora mi date tempo? 5 minuti ancora? 10 minuti? 6 minuti? Succede una cosa fondamentale. I due fanno un voto. Fin dall'inizio questi due trovano così tanto la presenza nel Signore fondamentale per loro che, se non fossero stati sposati, si sarebbero consacrati. L'uno avrebbe fatto vita, entrambi avrebbero fatto vita, però molto probabilmente vita religiosa, anche già, certamente, ma erano già sposati. Qui c'è la provvidenza del Signore sempre che agisce, che evidentemente li voleva nel mondo, senza essere del mondo, come sposi. Perché essere suora, essere prete, essere religioso, essere sposo, non è che è meglio o peggio. Cioè, ognuno secondo l'incarico ricevuto dal Signore.